Un corso in miracoli, capitolo 11. Dio oppure l'ego. Introduzione. 1. O è folle Dio o lo è l'ego. Se esaminerai onestamente le prove di ciascuna delle due parti, ti renderai conto che deve essere vero. Né Dio né l'ego propongono un sistema di pensiero parziale. Ciascuno è coerente al proprio interno, ma sono diametralmente opposti sotto ogni aspetto, cosicché è impossibile una fedeltà parziale. Ricorda anche che i loro risultati sono altrettanto differenti quanto i loro fondamenti, e la loro natura fondamentalmente inconciliabile non può essere conciliata vacillando tra l'uno e l'altro. Niente di ciò che vive è senza padre, poiché la vita è creazione. Pertanto la tua decisione è sempre una risposta alla domanda: chi è mio padre? E sarai fedele al padre che sceglierai. 2. Ma cosa diresti a qualcuno che credesse che questa domanda in realtà implichi un conflitto? Se tu hai fatto l'ego, come può l'ego averti fatto? Il problema dell'autorità è ancora l'unica fonte di conflitto. Perché l'ego è stato fatto dal desiderio del figlio di Dio di fare da padre a Dio. L'ego dunque non è nient'altro che un sistema delirante nel quale tu hai fatto il tuo stesso padre. Non fare errori in merito a ciò. Suona folle quando viene affermato con perfetta onestà, ma l'ego non guarda mai a ciò che fa con perfetta onestà. Tuttavia, questa è la sua folle premessa, che è attentamente nascosta nell'oscura pietra angolare del suo sistema di pensiero. O l'ego, che hai fatto tu, è tuo padre, o il suo intero sistema di pensiero non sta in piedi. 3. Tu fai per mezzo della proiezione, ma ma Dio crea attraverso l'estensione. Tu sei la pietra angolare della creazione di Dio perché il suo sistema di pensiero è luce. Ricorda i raggi che vi si trovano non visti. Più ti avvicini al centro del suo sistema di pensiero, più chiara diventa la luce. Più ti avvicini ai fondamenti del sistema di pensiero dell'ego, più buio ed oscuro diventa il cammino. Ma perfino la piccola scintilla della tua mente è sufficiente ad illuminarlo. Porta questa luce con te senza paura e coraggiosamente mantienila alla base del sistema di pensiero dell'ego. Sii disposto a giudicarlo con perfetta onestà. Apri l'oscura pietra angolare di terrore sulla quale si basa e portala fuori nella luce. Lì vedrai che si basava sull'assenza di significato e che tutto ciò di cui hai avuto paura era fondato su niente. 4. Fratello mio, tu sei parte di Dio e parte di me. Quando infine avrai guardato i fondamenti dell'ego senza riluttanza, avrai guardato anche i nostri. Io vengo a te da nostro Padre per offrirti nuovamente tutto. Non rifiutarlo per tener nascosto un'oscura pietra angolare, perché il proteggerlo non ti salverà. Ti do il lume e verrò con te. Non intraprenderai questo viaggio da solo. Io ti condurrò dal tuo vero Padre, che ha bisogno di te come me. Non vuoi forse rispondere con gioia al richiamo dell'amore? Primo, i doni della paternità. 1. Hai imparato che hai bisogno di guarigione. Vorresti forse portare qualcos'altro alla figliolanza, riconoscendo il tuo bisogno di guarigione per te stesso? Perché in questo risiede l'inizio del ritorno alla conoscenza, il fondamento su cui Dio aiuterà a ricostruire il sistema di pensiero che condividi con Lui. Non una sola pietra che tu collocherai su di esso resterà senza la sua benedizione, poiché stai ripristinando il luogo santo in cui dimora suo figlio, dove egli vuole che suo figlio sia e dove è. Qualunque sia la parte della mente del figlio di Dio in cui tu ristabilisci questa realtà, la ristabilisci per te stesso. Tu dimori nella mente di Dio con tuo fratello, perché Dio stesso non voleva essere solo. 2. Essere soli significa essere separati dall'infinità. Ma come può essere così se l'infinità non ha fine? Nessuno può essere oltre ciò che è senza limiti, perché ciò che non ha limiti deve essere ovunque. In Dio, il cui universo è egli stesso, non c'è inizio né fine. Puoi forse escluderti dall'universo o da Dio, che è l'universo? Io e mio padre siamo uno con te, perché tu sei parte di noi. Credi davvero che parte di Dio possa essere mancante o perduta per lui? 3. Se tu non fossi parte di Dio, la sua volontà non sarebbe unificata. È concepibile questo? Può parte della sua mente non contenere niente? Se il tuo posto nella sua mente non può essere colmato da nessun altro salvo te, e il fatto che tu l'abbia colmato è la tua creazione. Senza di te ci sarebbe uno spazio vuoto nella mente di Dio. L'estensione non può essere bloccata e non ha vuoti. Va avanti per sempre, indipendentemente da quanto venga negata. La tua negazione della sua realtà può arrestarla nel tempo, ma non nell'eternità. Ecco perché le tue creazioni non hanno cessato di essere estese e perché le tue creazioni attendono il tuo ritorno. 4. L'attesa è possibile solo nel tempo, ma il tempo non ha alcun significato. Tu che hai fatto il ritardo, puoi lasciarti il tempo alle spalle, riconoscendo semplicemente che né l'inizio né la fine sono stati creati dall'Eterno, che non ha posto limiti sulla sua creazione o su coloro che creano come lui. Tu non sai questo semplicemente perché hai cercato di limitare ciò che egli ha creato. E così credi che tutta la creazione sia limitata. Come potresti conoscere le tue creazioni dunque dal momento che hai negato l'infinità? 5. Le leggi dell'universo non permettono contraddizione. Ciò che vale per Dio vale per te. Se credi di essere assente da Dio, crederai che Egli sia assente da te. L'infinità non ha alcun significato senza di te, e tu sei senza significato senza Dio. Non c'è fine per Dio e per suo figlio, poiché noi siamo l'universo. Dio non è incompleto e non è senza figli. Siccome non voleva essere solo, ha creato un figlio come se stesso. Non negargli suo figlio, perché il tuo non essere disposto ad accettare la sua paternità ti ha negato la tua. Vedi le sue creazioni come suo figlio, perché le tue sono state create in suo onore. L'universo dell'amore non si ferma solo perché tu non lo vedi, né i tuoi occhi chiusi hanno perso la capacità di vedere. Vedi la gloria della sua creazione ed imparerai ciò che Dio ha conservato per te. 6. Dio ti ha dato un posto nella sua mente, che è tuo per sempre, ma tu puoi tenerlo solo donandolo, così come ti è stato dato. Puoi forse essere solo lì? Se ti è stato dato perché Dio non voleva essere solo? La mente di Dio non può essere sminuita, può solo essere accresciuta, poiché ogni cosa che lui crea ha la funzione di creare. L'amore non limita e ciò che esso crea non è limitato. Dare senza limiti è la volontà di Dio per te, perché solo questo può portarti la gioia che è sua ed egli vuole condividere con te. Il suo amore è tanto sconfinato quanto il suo. Il tuo amore è tanto sconfinato quanto il suo, perché è il suo. Sette. È mai possibile che una qualsiasi parte di Dio possa essere senza il suo amore? E che una qualsiasi parte del suo amore possa essere contenuta? Dio è il tuo retaggio, perché il suo unico dono è se stesso. Come puoi dare se non come lui, se vuoi conoscere il suo dono per te? Dai quindi senza limiti e senza fine, per apprendere quanto egli ti ha dato. La tua capacità di accettarlo dipende da quanto sei disposto a dare come egli dà. La tua paternità e tuo padre sono uno. Dio vuole creare e la tua volontà è la sua. Ne consegue dunque che tu vuoi creare, dato che la tua volontà proviene dalla sua, ed essendo un'estensione della sua volontà, La tua deve essere la stessa. 8. Tuttavia, tu non sai cosa vuoi. Questo non è strano quando ti rendi conto che negare significa non avere la conoscenza. La volontà di Dio è che tu sia suo figlio. Negando ciò, neghi la tua stessa volontà e quindi non sai cosa sia. Devi chiedere qual è la volontà di Dio per ogni cosa, perché è la tua. Tu non sai cos'è, ma lo Spirito Santo la ricorda per te. Chiedigli dunque qual è la volontà di Dio per te, ed egli ti dirà qual è la tua. Non può esserti ripetuto troppo spesso che non la conosci. Ogni qualvolta che ciò che lo Spirito Santo ti dice sembra essere coercitivo, è solo perché tu non hai riconosciuto la tua volontà. 9. La proiezione dell'ego fa sembrare che la volontà di Dio sia al di fuori di te e pertanto non sia la tua. In questa interpretazione sembra possibile un conflitto tra la volontà di Dio e la tua. Potrà dunque sembrare che Dio pretenda ciò che non vuoi dare e che ti privi così di ciò che vuoi. Potrebbe forse Dio, che desidera solo la tua volontà, essere capace di ciò? La tua volontà è la sua vita, che egli ti ha dato. Perfino nel tempo non puoi vivere separato da lui. Il sonno non è la morte. Ciò che egli ha creato può dormire ma non può morire. L'immortalità è la sua volontà per suo figlio. È la volontà di suo figlio per se stesso. Il figlio di Dio non può volere la morte per se stesso, perché suo padre è vita e suo figlio è come lui. La creazione è la tua volontà, perché è la sua. 10. Non puoi essere felice, a meno che tu non faccia ciò che vuoi davvero, e non puoi cambiare ciò, perché è immutabile. È immutabile per volontà di Dio e per la tua. Perché altrimenti la sua volontà non verrebbe estesa. Hai paura di conoscere la volontà di Dio perché credi non sia la tua. Questa credenza è tutta la tua malattia e tutta la tua paura. Ogni sintomo di malattia e di paura insorge qui, perché questa è la credenza che fa sì che tu voglia non sapere. Credendo in ciò, ti nascondi nell'oscurità, negando che la luce è in te. 11. Ti viene chiesto di aver fiducia nello Spirito Santo, solo perché Egli parla per te. Egli è la voce che parla per Dio, ma non dimenticare mai che Dio non voleva essere solo. Egli condivide la sua volontà con te, non la impone su di te. Ricorda sempre che Egli mantiene ciò che dà, affinché nulla di ciò che Egli dà possa contraddirlo. Tu che condividi la sua vita, devi condividerla per conoscerla, poiché condividere è conoscere. Benedetto sei tu che impari a udire la volontà di tuo padre. Significa conoscere la tua. Perché la tua volontà è di essere come lui, la cui volontà è che così sia. La volontà di Dio è che suo figlio sia uno ed unito con lui nella sua unità. Ecco perché la guarigione è l'inizio del riconoscimento che la tua volontà è la sua. Secondo, l'invito alla guarigione. 1. Se la malattia è separazione, la decisione di guarire e di essere guarito è il primo passo verso il riconoscimento di ciò che vuoi veramente. Ogni attacco ti allontana di un passo da ciò e ogni pensiero di guarigione ti ci porta più vicino. Il figlio di Dio ha sia il padre che il figlio, perché è sia il padre che il figlio. Unire, avere ed essere significa unire la tua volontà con la sua, perché è sua volontà che tu sia uno con lui. Ed è tua volontà essere uno con lui, perché nella tua perfetta comprensione di lui sai che non c'è che una sola volontà. Tuttavia, quando attacchi una parte qualsiasi di Dio e del suo regno, la tua comprensione non è perfetta, è ciò che realmente vuoi. E di conseguenza perso per te. 2. La guarigione diventa così una lezione di comprensione. E più la pratichi, più diventi un insegnante migliore e uno studente migliore. Se hai negato la verità, quale miglior testimonianza potresti avere della sua realtà, di coloro che sono guariti da essa? Ma sii certo di contar te stesso tra loro, poiché la tua guarigione si compie con il tuo essere disposto a unirti a loro. Ogni miracolo che compi ti parla della paternità di Dio. Ogni pensiero di guarigione che accetti, sia da tuo fratello che nella tua stessa mente, ti insegna che tu sei figlio di Dio. In ogni pensiero nocivo che mantieni, ovunque tu lo percepisca, risiede la negazione della paternità di Dio e della tua figliolanza. 3. E la negazione è totale quanto l'amore. Non puoi negare una parte di te, perché il resto sembrerà separato e pertanto senza significato. Ed essendo senza significato per te, non lo capirai. Negare il significato significa non riuscire a capire. Puoi guarire solo te stesso, poiché solo il Figlio di Dio ha bisogno di guarire. Ne hai bisogno perché non capisci te stesso e pertanto non sai quello che fai. Avendo dimenticato la tua volontà, non sai cosa vuoi veramente. 4. La guarigione è un segno che vuoi ottenere l'interezza e questa disponibilità apre le tue orecchie alla voce dello Spirito Santo, il cui messaggio è l'interezza. Egli ti metterà in grado di andare ben oltre la guarigione che hai intenzione di intraprendere, poiché oltre alla tua piccola disponibilità ad ottenere l'interezza, egli ci metterà la sua totale volontà e renderà intera la tua. In cosa non può riuscire il figlio di Dio con la paternità di Dio dentro di sé? E tuttavia l'invito deve venire da te, perché hai sicuramente imparato che colui che inviti come tuo ospite dimorerà con te. 5. Lo Spirito Santo non può parlare ad un ospite che non gli dà il benvenuto, perché non sarà udito. L'ospite eterno rimane. Ma la sua voce si affievolisce in chi non l'accoglie. Ha bisogno della tua protezione, solo perché la tua attenzione è un segno che lo vuoi. Pensa come lui anche solo pochissimo. Pensa come lui anche solo pochissimo. E la piccola scintilla diventerà una luce brillante che riempirà la tua mente, così che egli diventerà il tuo solo ospite. Ogni volta che chiedi all'ego di entrare, riduci il benvenuto a lui. Egli resterà. Ma tu ti sarai alleato contro di lui. Qualsiasi viaggio sceglierai di intraprendere, egli verrà con te, aspettando. Puoi essere al sicuro nel fidarti della sua pazienza, perché egli non può lasciare una parte di Dio. Ma tu hai bisogno be di ben più della pazienza. 6. Non riposerai mai fino a che non conoscerai la tua funzione e la adempirai. Perché solo in questo la tua volontà e quella di tuo padre potranno essere interamente unite. Averlo significa essere come lui, perché egli ha dato se stesso a te. Tu che hai Dio devi essere come Dio, perché la sua funzione è diventata la tua con il suo dono. Invita questa conoscenza a ritornare nella tua mente e non permettere a nulla che la oscuri di entrare. L'ospite che Dio ti ha mandato ti insegnerà come farlo, se soltanto riconoscerai la piccola scintilla e sarai disposto a lasciarla crescere. La tua disponibilità non ha bisogno di essere perfetta, perché lo è la sua. Se semplicemente gli offrirai un po' di spazio, egli lo illuminerà così tanto che tu lo lascerai felicemente aumentare. E grazie a questo aumento incomincerai a ricordare la creazione. 7. Vuoi ospitare Dio o essere ostaggio dell'ego? Accetterai solo chi inviti. Sei libero di determinare chi sarà tuo ospite e quanto a lungo resterà con te. Tuttavia, questa non è vera libertà, perché dipende ancora da come tu la vedi. Lo Spirito Santo è lì sebbene non possa aiutarti senza il tuo invito. E l'ego non è niente, sia che tu lo inviti o no. La vera libertà dipende dall'accogliere la realtà e dei tuoi ospiti solo lo Spirito Santo è reale. Sappi dunque chi dimora con te semplicemente riconoscendo cosa c'è già e non essere soddisfatto di consolatori immaginari, poiché il consolatore di Dio è in te. Terzo, dall'oscurità alla luce. 1. Quando ti senti logorato, ricordati che ti sei fatto del male. Il tuo consolatore ti farà riposare, ma tu non puoi farlo. Non sai come farlo perché se lo sapessi, non saresti arrivato a logorarti. Non avresti mai potuto soffrire in alcun modo, a meno che tu non ti fossi fatto del male, perché questa non è la volontà di Dio per suo figlio. Il dolore non viene da lui, perché egli non conosce attacco. E la sua pace ti circonda silenziosamente. Dio è molto quieto perché non c'è conflitto in lui. Il conflitto è la radice di ogni male, perché essendo cieco non vede chi attacca. Tuttavia attacca sempre il figlio di Dio, e il figlio di Dio sei tu. 2. Il figlio di Dio ha davvero bisogno di conforto, perché non sa quello che fa, dal momento che crede che la sua dimora non sia la sua. Il regno è suo, eppure egli vaga senza dimora. A casa di Dio si sente solo, è in mezzo a tutti i suoi fratelli e senza amici. Dio può forse permettere a ciò di essere reale quando egli stesso non ha voluto essere solo? E se la tua volontà è la sua, non può essere vero neanche per te, perché non è vero per lui. 3. Bambino mio, se tu sapessi cosa vuole Dio per te, la tua gioia sarebbe completa. E ciò che egli vuole è accaduto, perché è sempre stato vero. Quando la luce verrà e tu avrai detto: la volontà di Dio è la mia, vedrai una tale bellezza che saprai non provenire da te. Grazie alla tua gioia, creerai la bellezza nel suo nome, perché la tua gioia non potrà essere più contenuta della sua. Il piccolo mondo desolato svanirà nel nulla, e il tuo cuore sarà così colmo di gioia che balzerà nel cielo alla presenza di Dio. Non posso dirti come sarà tutto questo, perché il tuo cuore non è pronto, ma posso dirti, ricordatene spesso, che ciò che Dio vuole per se stesso lo vuole per te, e ciò che Egli vuole per te è tuo. 4. Il percorso non è difficile, ma è molto diverso. La tua è la via del dolore, della quale Dio non sa nulla. Quel percorso è davvero difficile e molto solitario. Paura e dolore sono i tuoi ospiti, viaggiano con te e dimorano con te lungo il tuo cammino. Ma il viaggio nell'oscurità non è il percorso del figlio di Dio. Cammina nella luce e non vedere gli oscuri compagni, perché non sono i compagni adatti al figlio di Dio, che è stato creato di luce e nella luce. La grande luce ti circonda sempre ed emana da te. Come puoi vedere, oscuri compagni, in una luce come questa? Se li vedi è solo perché neghi la luce. Nega loro, invece, perché la luce è qui e la via è libera. 5. Dio non nasconde nulla a suo figlio, sebbene suo figlio si voglia nascondere. Ma il figlio di Dio non può nascondere la sua gloria, perché Dio vuole che egli sia glorioso e gli ha dato la luce che splende in lui. Non perderai mai la strada perché Dio ti guida. Quando ti smarrisci è solo perché intraprendi un viaggio che non è reale. I compagni oscuri, la via oscura, sono tutte illusioni. Volgiti verso la luce, perché la piccola scintilla in te è la tua parte di una luce così grande, che può spazzar via per sempre da te tutta quanta l'oscurità, poiché tuo padre è il tuo creatore e tu sei come lui. 6. I figli della luce non possono dimorare nell'oscurità, perché l'oscurità non è in loro. Non lasciarti ingannare da consolatori oscuri e non permettere mai che essi entrino nella mente del figlio di Dio, perché essi non hanno posto nel suo tempio. Quando sei tentato di negarlo, ricorda che non ci sono altri dei da anteporre a lui e accetta in pace la sua volontà per te, poiché non la puoi accettare in un altro modo. 7. Solo il consolatore di Dio può consolarti, Nella quiete del suo tempio, egli attende di donarti la pace che è tua. Dona la sua pace affinché tu possa entrare nel tempio e trovarla ad aspettarti. Ma sii santo alla presenza di Dio, o non saprai di essere lì. Poiché ciò che non è come Dio non può entrare nella sua mente, perché non era un suo pensiero e quindi non gli appartiene. E la tua mente deve essere pura quanto la sua, se vuoi sapere cosa ti appartiene. Custodisci attentamente il suo tempio, poiché egli stesso vi dimora e vive in pace. Non puoi accedere alla presenza di Dio con compagni oscuri al tuo fianco, ma non puoi neppure accedervi da solo. Tutti i tuoi fratelli devono accedervi con te, poiché fin tanto che non li avrai accettati, tu non potrai accedervi, perché non puoi comprendere l'interezza se non sei intero, e nessuna parte del Figlio di Dio può essere esclusa se egli vuole conoscere l'interezza di suo Padre. 8. Nella tua mente puoi accettare l'intera figliolanza e benedirla con la luce che tuo Padre le ha dato. Allora sarai degno di dimorare nel Tempio con lui, perché la tua volontà è di non essere solo. Dio ha benedetto suo figlio per sempre. Se lo benedirai mentre sei nella dimensione del tempo, sarai nell'eternità. Il tempo non può separarti da Dio se lo usi in favore di ciò che è eterno. Quarto, l'eredità del figlio di Dio. 1. Non dimenticare mai che la figliolanza è la tua salvezza, perché la figliolanza è il tuo sé. È tua in quanto creazione di Dio e appartenendo a te è sua. Il tuo sé non ha bisogno di salvezza, ma la tua mente ha bisogno di imparare che cos'è la salvezza. Tu non vieni salvato da niente, ma vieni salvato per la gloria. La gloria è la tua eredità, data a te dal tuo creatore perché tu possa estenderla. Ma se tu odi parte del tuo sé, tutta la tua comprensione è perduta perché guardi senza amore ciò che Dio ha creato come te stesso. E poiché ciò che egli ha creato è parte di lui, tu gli stai negando il suo posto nel suo stesso altare. 2. Come potresti sapere di essere a casa se cerchi di privare Dio della sua? Forse che il figlio può negare il padre senza credere che il padre lo abbia negato? Le leggi di Dio sono fatte solo per la tua protezione e non sono mai state, non mai fatte invano. Ciò di cui fai esperienza quando neghi tuo padre, e ancora per la tua protezione, perché il potere della tua volontà non può essere diminuito senza l'intervento di Dio contro di esso, e ogni limite al tuo potere non è volontà di Dio. Pertanto, guarda solo il potere che Dio ha dato per salvarti, ricordando che è tuo perché è suo, ed unisciti ai tuoi fratelli nella sua pace. 3. La tua pace risiede nel suo essere senza limiti. Limita la pace che condividi e il tuo sé deve esserti sconosciuto. Ogni altare di Dio è parte di te perché la luce che egli ha creato è una cosa sola con lui. Escluderesti forse un fratello dalla luce che è tua? Non lo faresti se ti rendessi conto che puoi oscurare solo la tua stessa mente. Nel riportarlo indietro, ritornerai anche tu. Questa è la legge di Dio per la protezione dell'interezza di suo figlio. 4. Solo tu puoi privarti di qualcosa. Non opporti a questa comprensione, perché è veramente l'inizio dell'alba della luce. Ricorda anche che la negazione di questo semplice fatto assume molte forme e devi imparare a riconoscerle e a opporti ad esse fermamente senza eccezioni. Questo è un passo cruciale nel risveglio. Le fasi iniziali di questa inversione sono spesso alquanto dolorose, poiché nel momento in cui non si dà più la colpa all'esterno, c'è una forte tendenza ad ancorarla all'interno. Dapprima è difficile rendersi conto che si tratta esattamente della stessa cosa, perché non vi è distinzione tra interno ed esterno. 5. Se i tuoi fratelli sono parte di te e tu li incolpi perché ti senti deprivato, incolpi te stesso. E non puoi incolpare te stesso senza incolpare loro. Ecco perché la colpa deve essere disfatta e non vista da un'altra parte. Riponila in te stesso e non potrai conoscere te stesso perché solo l'ego incolpa. Incolparsi è dunque una forma di identificazione con l'ego È una difesa dell'ego proprio come incolpare gli altri. Non puoi essere ammesso alla presenza di Dio se attacchi suo figlio. Quando suo figlio leva la sua voce in lode al suo creatore, egli udrà la voce che parla per suo padre. Ma il creatore non può essere lodato senza suo figlio perché la loro gloria è condivisa ed essi vengono glorificati insieme. 6. Cristo è all'altare di Dio, in attesa di dare il benvenuto a suo figlio. Ma vieni totalmente senza condanna, perché altrimenti crederai che la porta sia sbarrata e non potrai entrare. La porta non è sbarrata ed è impossibile che tu non possa entrare nel luogo dove Dio vuole che tu sia. Ma ama te stesso con l'amore di Cristo, perché è così che tuo Padre ti ama. Puoi rifiutarti di entrare, ma non puoi sbarrare la porta che Cristo ti tiene aperta. Vieni a me, che la tengo aperta per te, perché fin tanto che io vivo, essa non potrà essere chiusa. E io vivo per l'eternità. Dio è la mia vita e la tua, e niente viene negato da Dio a suo figlio. 7. All'altare di Dio, Cristo attende di venire ripristinato in te. Dio conosce suo figlio totalmente privo di colpa come se stesso, e ci si avvicina a lui tramite l'apprezzamento di suo figlio. Cristo attende che tu lo accetti come te stesso. Ed accetti la sua interezza come tua, poiché Cristo è il Figlio di Dio che vive nel suo Creatore e risplende nella sua gloria. Cristo è l'estensione dell'amore e della bellezza di Dio, perfetta come il suo Creatore ed in pace con Lui. 8. Benedetto sia il Figlio di Dio, la cui radiosità è di suo Padre, e di cui vuole condividere la gloria come suo Padre, la condivide con Lui. Non c'è condanna nel figlio, perché non c'è condanna nel padre. Condividendo l'amore perfetto del padre, il figlio deve condividere ciò che gli appartiene, perché altrimenti non conoscerà il padre o il figlio. Sia pace a te che riposi in Dio, nel quale riposa l'intera figliolanza. Quinto. Le dinamiche dell'ego. 1. Nessuno può sfuggire alle illusioni, a meno che non le guardi, perché il non guardarle è il modo per proteggerle. Non c'è bisogno di rifuggire le illusioni, perché esse non possono essere pericolose. Noi siamo pronti a guardare più da vicino il sistema di pensiero dell'ego, perché insieme abbiamo la lampada che lo disperderà. E poiché tu ti rendi conto di non volerlo, devi essere pronto. Restiamo molto calmi nel fare ciò, perché stiamo solo cercando onestamente la verità. Le dinamiche dell'ego saranno la nostra lezione per qualche tempo, perché dobbiamo dapprima guardarle per vedere al di là di esso, dal momento che lo hai reso reale. Insieme disferremo tranquillamente questo errore, per poi guardare al di là di esso la verità. 2. Cos'è la guarigione, se non l'eliminazione di tutto ciò che ostacola la via della conoscenza? E in quale altro modo si possono disperdere le illusioni, se non guardandole direttamente, senza proteggerle? Non aver paura dunque, perché ciò che guarderai è la fonte della paura. E tu stai iniziando ad imparare che la paura non è reale. Se stai anche imparando che i suoi effetti possono essere dispersi semplicemente, stai anche imparando che i suoi effetti possono essere dispersi semplicemente negandone la realtà. Il passo successivo è ovviamente quello di riconoscere che ciò che non ha effetti non esiste. Le leggi non operano nel vuoto e ciò che conduce al nulla non è accaduto. Se la realtà viene riconosciuta per mezzo della sua estensione, ciò che porta al nulla non può essere reale. Non aver paura dunque di guardare la paura, perché non può essere vista. La chiarezza disfa la confusione per definizione, e guardare l'oscurità attraverso la luce deve disperderla. 3. Iniziamo questa lezione sulle dinamiche dell'ego, comprendendo che il termine stesso non significa nulla. contiene una vera e propria contraddizione in termini che la rende priva di significato. Dinamiche implica il potere di far qualcosa, e l'intera fallacia della separazione si basa sul credere che l'ego abbia il potere di fare qualcosa. L'ego ti fa paura perché crede in ciò, ma la verità è molto semplice. Ogni potere viene da Dio. Ciò che non procede da Lui non ha il potere di fare nulla. 4. Quando guardiamo l'ego, quindi, non stiamo prendendo in considerazione le dinamiche, ma i deliri. Puoi sicuramente osservare senza paura un sistema delirante, perché non può avere alcun effetto se la sua fonte non è reale. La paura diventa più ovviamente inappropriata se riconosci l'obiettivo dell'ego, che è così chiaramente insensato che qualsiasi sforzo a suo favore è necessariamente speso in niente. L'obiettivo dell'ego è piuttosto esplicitamente la sua autonomia. Dall'inizio, quindi, il suo scopo è quello di essere separato, di bastare a se stesso e non dipendere da altro potere che il suo. Ecco perché è il simbolo della separazione. 5. Ogni idea ha uno scopo, ed il suo scopo è sempre il risultato naturale di ciò che essa è. Ogni cosa che proviene dall'ego è il risultato naturale della sua credenza centrale. Ed il modo di disfare i suoi risultati è semplicemente riconoscere che la loro fonte non è naturale, essendo in disaccordo con la tua vera natura. Ho detto precedentemente che un volere contrario a Dio è un modo di pensare illusorio e non è una vera volontà. La sua volontà è una, perché l'estensione della sua volontà non può essere dissimile da essa. Il vero conflitto che provi, dunque, è tra i futili desideri dell'ego e la volontà di Dio che condividi. Può questo essere un vero conflitto? 6. L'indipendenza dalla creazione, non l'autonomia, è tua. La tua intera funzione creativa risiede nella tua completa dipendenza da Dio, la cui funzione egli condivide con te. Essendo stato disposto a condividerla, egli è diventato dipendente da te quanto tu lo sei da lui. Non attribuire l'arroganza dell'ego a colui che non vuole essere indipendente da te. Egli ti ha incluso nella sua autonomia. Puoi forse credere che l'autonomia abbia significato separata da lui? Il credere nell'autonomia dell'ego ti sta costando la conoscenza della tua dipendenza da Dio, nella quale si trova la tua libertà. L'ego vede ogni forma di dipendenza come minacciosa e ha persino alterato il tuo desiderio di Dio in un mezzo per affermare se stesso. Ma non farti ingannare dalla sua interpretazione del tuo conflitto. 7. L'ego attacca sempre in favore della separazione. Credendo di avere il potere di fare ciò, non fa niente altro, perché il suo obiettivo di autonomia non è niente altro. L'ego è totalmente confuso in merito alla realtà, ma non perde di vista il suo obiettivo. È molto più vigile di te, perché è perfettamente certo del suo scopo. Tu sei confuso perché non riconosci il tuo. 8. Devi riconoscere che l'ultima cosa di cui l'ego desidera tu ti renda conto è che hai paura di lui. Perché se l'ego potesse far emergere la paura, diminuirebbe la tua indipendenza e indebolirebbe il tuo potere. Tuttavia, il suo unico argomento per esigere la tua fiducia è che esso possa darti potere. Se non credessi in ciò, non lo ascolteresti affatto. Come può dunque continuare la sua esistenza se ti rendi conto che accettandolo ti stai sminuendo e privando di potere? 9. L'ego può permetterti, e lo fa, di considerarti altero, miscredente, frivolo, distante, emotivamente superficiale, insensibile, non coinvolto e perfino disperato, ma non proprio pauroso. Il costante sforzo dell'ego è di minimizzare la paura, ma non di disfarla, ed è veramente un'abilità nella quale è molto ingegnoso. Come può predicare la separazione se senza sostenerla con la paura? E lo ascolteresti forse se riconoscessi che questo è ciò che sta facendo? 10. Il tuo riconoscimento che qualsiasi cosa sembri separarti da Dio è solo paura, indipendentemente dalla forma che assume e a prescindere da come l'ego vuole che tu ne faccia esperienza, è quindi la minaccia fondamentale per l'ego. Il suo sogno di autonomia viene scosso alla sua base da questa consapevolezza. Perché sebbene tu possa incoraggiare una falsa idea di indipendenza, non accetteresti il costo della paura se lo riconoscessi. Eppure questo è il prezzo, e l'ego non può minimizzarlo. Se non vedi l'amore, non vedi te stesso, e devi aver paura dell'irrealtà perché hai negato te stesso. Credendo di aver attaccato con successo la verità, credi che l'attacco abbia potere. In parole povere, allora, sei giunto a aver paura di te stesso. E nessuno vuole trovare ciò che crede lo distrugga. Undici. Se l'obiettivo di autonomia dell'ego potesse essere portato a termine, lo scopo di Dio potrebbe essere sconfitto. E questo è impossibile. Solo imparando cos'è la paura, potrai finalmente imparare a distinguere il possibile dall'impossibile e il falso dal vero. Secondo gli insegnamenti dell'ego, il suo obiettivo può essere raggiunto e lo scopo di Dio no. Secondo l'insegnamento dello Spirito Santo, solo lo scopo di Dio può essere raggiunto ed è già raggiunto. Secondo l'insegnamento dello Spirito Santo, solo lo scopo di Dio potrà essere raggiunto ed è già raggiunto. 12. Dio dipende da te tanto quanto tu dipendi da Lui, perché la sua autonomia abbraccia la tua ed è pertanto incompleta senza di essa. Tu puoi stabilire la tua autonomia solo identificandoti con Lui ed adempiendo la tua funzione, così come questa esiste nella verità. L'ego crede che la felicità sia raggiungere il suo obiettivo, ma ti è dato di sapere che la funzione di Dio è la tua, e la felicità non può essere trovata se non dalla vostra volontà congiunta. Riconosci solo che l'obiettivo dell'ego che hai perseguito così diligentemente ti ha portato solamente paura, e diventerà difficile sostenere che la paura sia felicità. Sostenuto dalla paura, questo è ciò che l'ego vorrebbe tu credessi. Ma il figlio di Dio non è folle e non può crederci. Permettigli solo di riconoscerlo, e non lo accetterà. Perché solo un folle sceglierebbe la paura al posto dell'amore, e solo un folle potrebbe credere che l'amore possa essere ottenuto con l'attacco. Ma chi è sano di mente si rende conto che solo l'attacco può produrre paura, dalla quale l'amore di Dio lo protegge completamente. 13. L'ego analizza e lo Spirito Santo accetta. È possibile apprezzare l'interezza solo attraverso l'accettazione, perché analizzare significa frammentare o separare. Il tentativo di comprendere la totalità frantumandola è chiaramente l'approccio caratteristicamente contraddittorio che l'ego ha verso ogni cosa. L'ego crede che il potere, la comprensione e la verità risiedano nella separazione, e per instaurare questa credenza deve attaccare. Inconsapevole del fatto che non è possibile instaurare la credenza e ossessionato dalla convinzione che la separazione sia la salvezza, l'ego attacca ogni cosa che percepisce frantumandola in piccole parti scollegate tra loro, senza rapporti significativi e pertanto senza significato. L'ego sostituirà sempre ciò che ha significato con il caos, perché se la separazione è la salvezza, l'armonia è la minaccia. 14. Le interpretazioni che l'ego fa delle leggi, della percezione, sono e devono essere l'esatto opposto di quelle dello Spirito Santo. L'ego si focalizza sull'errore e non vede la verità. Rende reale ogni errore che percepisce e conclude con ragionamenti caratteristicamente inconcludenti che a causa dell'errore una verità coerente deve essere senza significato. Il passo successivo allora è ovvio. Se una verità coerente è senza significato, deve essere vera l'incoerenza. Tenendo chiaramente in mente l'errore e proteggendo ciò che ha reso reale, l'ego procede al passo successivo nel suo sistema di pensiero. L'errore è reale e la verità è un errore. 15. L'ego non fa alcun tentativo di comprendere ciò, che chiaramente non è comprensibile. Ma l'ego fa ogni tentativo per dimostrarlo e lo fa costantemente. Analizzando per attaccare il significato, l'ego ha successo nel non vederlo e rimane con una serie di percezioni frammentarie che mette insieme per suo tornaconto. Questo allora diventa l'universo che percepisce ed è questo universo che a sua volta diventa una dimostrazione della propria realtà. 16. Non sottovalutare la seduzione che le dimostrazioni dell'ego esercitano su coloro che vogliono ascoltare. La percezione selettiva sceglie attentamente i suoi testimoni e i suoi testimoni sono coerenti. Gli argomenti a favore della follia sono forti per il folle. Poiché il ragionamento cessa al suo inizio e nessun sistema di pensiero trascende la propria fonte. Ma un ragionamento senza significato non può dimostrare nulla. E coloro che ne sono convinti sono in preda al delirio. Può forse l'ego insegnare veramente dal momento che non vede la verità? Può forse percepire ciò che ha negato? I suoi testimoni approvano la sua negazione, ma non ciò che ha negato. L'ego guarda dritto al padre e non lo vede, poiché ha negato suo figlio. 17. Vuoi tu ricordare il padre? Accetta suo figlio e lo ricorderai. Niente può dimostrare che suo figlio sia indegno, perché niente può provare che una bugia è vera. Ciò che vedi di suo figlio attraverso gli occhi dell'ego è una dimostrazione che suo figlio non esiste. Tuttavia, dov'è il figlio, deve essere anche il padre. Accetta ciò che Dio non nega e ti dimostrerà la sua verità. I testimoni di Dio stanno nella sua luce. E vedono ciò che egli ha creato. Il loro silenzio è il segno che essi hanno visto il Figlio di Dio, e alla presenza di Cristo non devono dimostrare nulla, poiché Cristo parla loro di se stesso e di suo Padre. Essi sono in silenzio perché Cristo parla loro, ed essi pronunciano le sue parole. 18. Ogni fratello che incontri diventa un testimone di Cristo. O dell'ego, a seconda di ciò che percepisci in lui. Ognuno ti convince di ciò che tu vuoi percepire e della realtà del regno in favore del quale hai scelto di essere vigile. Ogni cosa che percepisci testimonia il sistema di pensiero che vuoi che sia vero. Ogni fratello ha il potere di liberarti se scegli di essere libero. Non puoi accettare falsi testimoni a suo carico a meno che tu non abbia evocato falsi testimoni contro di lui. Se egli non ti parla di Cristo, si vede che tu non gli hai parlato di Cristo. Non senti che la tua voce, e se Cristo parla attraverso di te, lo sentirai. Sesto. Risvegliarsi alla redenzione. 1. È impossibile non credere a ciò che vedi, ma è ugualmente impossibile vedere ciò in cui non credi. Le percezioni sono costruite sulla base dell'esperienza e l'esperienza porta alle credenze. È solo quando le credenze si sono instaurate che le percezioni si stabilizzano. In effetti, allora vedi davvero ciò in cui credi. Questo è ciò che volevo dire quando ho detto: Beato sei tu che credi senza aver visto. Perché coloro che credono nella risurrezione la vedranno. La risurrezione è il totale trionfo di Cristo sull'ego, non con l'attacco, ma con la trascendenza, perché Cristo si leva davvero al di sopra dell'ego e di tutte le sue opere e ascende al Padre e al suo regno. 2. Ti unirai alla risurrezione o alla crocifissione? Condannerai i tuoi fratelli o li renderai liberi? Trascenderai la tua prigione e ascenderai al Padre? Queste domande sono tutte uguali e viene data loro risposta contemporaneamente. C'è stata molta confusione su cosa significhi percezione, perché la parola viene usata sia per consapevolezza, che per l'interpretazione della consapevolezza. Ma tu non puoi essere consapevole senza l'interpretazione, perché ciò che percepisci è la tua interpretazione. 3. Questo corso è perfettamente chiaro. Se non lo vedi chiaramente, è a causa della tua interpretazione contro di esso, e pertanto non ci credi. E poiché ciò in cui credi determina ciò che percepisci, tu non percepisci cosa significa e quindi non lo accetti. Ma esperienze diverse portano a credenze diverse e con esse a percezioni diverse, perché le percezioni vengono apprese mediante le credenze e l'esperienza insegna. Io ti conduco verso un nuovo tipo di esperienza che tu sarai sempre meno disposto a negare. Imparare da Cristo è facile. Perché percepire con lui non implica assolutamente alcuno sforzo. Le sue percezioni sono la tua consapevolezza naturale e sono soltanto le distorsioni che introduci a stancarti. Lascia che il Cristo in te interpreti per te e non cercare di limitare ciò che vedi attraverso piccole credenze ristrette che sono indegne del Figlio di Dio. Perché fin tanto che Cristo non ridiventa se stesso, il Figlio di Dio si vedrà senza padre. Quattro. Io sono la tua resurrezione e la tua vita. Tu vivi in me poiché vivi in Dio. E ognuno vive in te come tu vivi in ognuno. Puoi dunque percepire indegnità in un fratello e non percepirla in te stesso? E puoi forse percepirla in te stesso e non percepirla in Dio? Credi nella resurrezione perché è stata compiuta ed è stata compiuta in te. Questo è vero ora come lo sarà per sempre, perché la resurrezione è la volontà di Dio che non conosce tempo né eccezioni. Ma non fare eccezioni tu stesso, o non percepirai ciò che è stato compiuto per te, poiché noi ascendiamo al Padre insieme come era nel principio, e ora e sempre sarà, perché tale è la natura del Figlio di Dio come suo Padre lo ha creato. Cinque. Non sottovalutare il potere della devozione del Figlio di Dio, né il potere che il Dio che egli adora su di lui, poiché egli si pone all'altare del suo Dio, sia esso il Dio che egli ha fatto o il Dio che lo ha creato. Ecco perché la sua schiavitù è totale quanto la sua libertà, perché egli obbedirà solo al Dio che accetta. Il Dio della crocefissione pretende che egli si crocefigga. E i suoi adoratori obbediscono. Nel suo nome essi si crocefiggono credendo che il potere del Figlio di Dio nasca dal sacrificio e dal dolore. Il Dio di risurrezione non pretende nulla, perché non vuole portar via. Egli non richiede obbedienza, perché l'obbedienza implica sottomissione. Egli vuole solo che tu impari qual è la tua volontà e la segua. Non nello spirito del sacrificio e della sottomissione. Ma nella gioia della libertà. 6. Per ottenere la risurrezione devi essere disposto a dare la tua fedeltà gioiosamente, perché essa è il simbolo della gioia. Il suo intero irresistibile potere sta nel fatto che esso rappresenta ciò che tu vuoi essere. La libertà di lasciarti alle spalle ogni cosa che ti ferisce, ti umilia, ti fa paura, non può essere gettata su di te. Ma ti può essere offerta attraverso la grazia di Dio E tu puoi accettarla per mezzo della sua grazia, perché Dio è misericordioso verso suo figlio, accettandolo senza riserve come suo. Chi, dunque, è il tuo? Il Padre che ti ha dato tutto ciò che è suo? Ed egli stesso è tuo con le tue creazioni. Proteggile nella loro resurrezione, perché altrimenti non ti risveglierai in Dio circondato in modo sicuro da ciò che è tuo per sempre. Sette. Non troverai pace fin tanto che non avrai levato i chiodi dalle mani del Figlio di Dio e tolto l'ultima spina dalla sua fronte. L'amore di Dio circonda suo Figlio, che il Dio della crocifissione condanna. Non insegnare che sono morti invano, insegna piuttosto che non sono morto, dimostrando che vivo in te. Perché disfare la crocefissione del Figlio di Dio è l'opera della redenzione, nella quale ognuno ha una parte di ugual valore. Dio non giudica il suo Figlio senza colpa, come potrebbe essere altrimenti dal momento che gli ha donato se stesso. Otto. Tu ti sei inchiodato ad una croce. E hai messo una corona di spine sulla tua stessa testa. Tuttavia non puoi crocifiggere il Figlio di Dio, perché la volontà di Dio non può morire. Suo Figlio è stato redento dalla sua stessa crocifissione, e tu non puoi condannare a morte colui al quale Dio ha dato la vita eterna. Il sogno della crocifissione sta ancora pesantemente davanti ai tuoi occhi, ma ciò che vedi nei sogni non è la realtà. Finché percepisci il Figlio di Dio come crocifisso, stai dormendo. E fin tanto che credi di poterlo crocifiggere, stai solo avendo degli incubi. Tu che stai iniziando a svegliarti, sei ancora consapevole dei sogni e non li hai ancora dimenticati. Il dimenticare i sogni e la consapevolezza di Cristo in te vengono con il risveglio degli altri affinché tu possa condividere la tua redenzione. 9. Tu ti risveglierai al tuo stesso richiamo. Perché il richiamo al risveglio è dentro di te. Se io vivo in te, tu sei sveglio. Tuttavia, devi vedere le opere che faccio attraverso di te, o non percepirai che le ho fatte su di te. Non porre limiti su ciò che credi io possa fare attraverso di te, o non accetterai ciò che posso fare per te. Ma è già stato fatto, e a meno che tu non dia tutto ciò che hai ricevuto, non saprai che il tuo Redentore vive e che tu ti sei risvegliato con lui. La redenzione viene riconosciuta soltanto condividendola. 10. Il Figlio di Dio è salvo. Porta solo questa consapevolezza alla figliolanza e avrai una parte nella redenzione che vale quanto la mia. Perché la tua parte deve essere come la mia se la impari da me. Se credi che la tua sia limitata, stai limitando la mia. Non c'è ordine di difficoltà nei miracoli, perché tutti i figli di Dio sono di uguale valore e la loro uguaglianza indica che sono una cosa sola. L'intero potere di Dio è in ogni parte di Lui, e niente che sia in contraddizione con la sua volontà è grande o piccolo. Ciò che non esiste non ha dimensione né misura. Per Dio tutte le cose sono possibili, e a Cristo è dato di essere come il Padre. Settimo. La condizione di realtà. 1. Il mondo, così come tu lo percepisci, non può essere stato creato dal Padre, perché il mondo non è come tu lo vedi. Dio ha creato solo ciò che è eterno e ogni cosa che tu vedi è mortale. Pertanto deve esserci un altro mondo che tu non vedi. La Bibbia parla di un nuovo cielo e di una nuova terra. Tuttavia, questo non può essere vero letteralmente, perché ciò che è eterno non può essere ricreato. Percepire in modo nuovo significa semplicemente percepire nuovamente e implica che prima, o nell'intervallo intercorso, tu non percepivi affatto. Qual è dunque il mondo che aspetta la tua percezione quando sarai in grado di vederlo? Due. Ogni pensiero amorevole che il Figlio di Dio abbia mai avuto è eterno. I pensieri amorevoli che la sua mente percepisce in questo mondo sono la sola realtà del mondo. Si tratta ancora di percezioni, perché egli crede ancora di essere separato. Tuttavia sono eterni, perché sono amorevoli, ed essendo amorevoli sono come il Padre e pertanto non possono morire. Il mondo reale può veramente essere percepito tutto ciò che serve e essere disposti a non percepire nient'altro. Perché se percepisci sia il bene che il male, accetti sia il falso che il vero e non fai distinzione tra di loro. 3. L'ego può vedere del bene, ma mai solo il bene. Ecco perché le sue percezioni sono così variabili. Esso non rifiuta completamente ciò che è bene. Perché questo non potresti accettarlo, ma aggiunge sempre qualcosa che non è reale a ciò che è reale, confondendo così l'illusione e la realtà. Perché le percezioni non possono essere parzialmente vere. Se credi nella verità e nell'illusione, non puoi distinguere quale sia vera. Per stabilire la tua autonomia personale, hai cercato di creare in modo dissimile da tuo padre, credendo che ciò che hai fatto fosse in grado di essere dissimile da lui. Tuttavia, ogni cosa vera è come lui. Percepire solo il mondo reale ti porterà al cielo reale, perché ti renderà capace di comprenderlo. 4. La percezione di ciò che è bene non è conoscenza, ma la negazione dell'opposto di ciò che è bene ti metterà in grado di riconoscere una condizione in cui gli opposti non esistono. E questa è la condizione della conoscenza. Senza questa consapevolezza non avrai soddisfatto le sue condizioni. E fin tanto che non lo farai, non saprai che è già tua. Hai fatto molte idee che hai posto fra te stesso e il tuo creatore, e queste credenze sono il mondo come tu lo percepisci. La verità non è assente qui, ma è oscura. Tu non conosci la differenza tra ciò che hai fatto e ciò che Dio ha creato, e così non conosci la differenza tra ciò che hai fatto e ciò che hai creato tu. Credere che tu possa percepire il mondo reale è credere che tu possa conoscere te stesso. Puoi conoscere Dio perché è sua volontà che tu lo conosca. Il mondo reale è tutto ciò che lo Spirito Santo ha serbato per te di ciò che hai fatto tu. E la salvezza è percepire solo questo, perché è il riconoscimento che la realtà è solo ciò che è vero. Ottavo. Il problema e la risposta. 1. Questo è un corso molto semplice. Forse non senti di aver bisogno di un corso che alla fine insegna che solo la realtà è vera. Ma tu ci credi? Quando percepirai il mondo reale, riconoscerai che non ci credevi. Tuttavia, la rapidità con cui la tua nuova e unica vera percezione sarà tradotta in conoscenza farà in modo di concederti un istante per renderti conto che solo questo è vero. E allora ogni cosa che hai fatto sarà dimenticata. Il bene, il male, il falso e il vero. Perché non appena il cielo e la terra diventeranno una cosa sola, persino il mondo reale svanirà dalla tua vista. La fine del mondo non è la sua distruzione, ma la sua traduzione in cielo. La reinterpretazione del mondo è il trasferimento di tutta la percezione alla conoscenza. 2. La Bibbia dice di diventare come fanciulli. I fanciulli riconoscono di non capire ciò che percepiscono e così chiedono cosa significa. Non fare l'errore di credere di capire ciò che percepisci, perché ne hai perduto il significato. Tuttavia lo Spirito Santo ne ha serbato il significato per te, e se gli permetterai di interpretarlo, egli ti riporterà ciò che avevi gettato via. Ma finché penserai di conoscerne il significato, non vedrai alcun bisogno di chiederglielo. 3. Tu non conosci il significato di nulla di ciò che percepisci. Nessuno dei tuoi pensieri è totalmente vero. Riconoscere ciò è il tuo saldo punto di partenza. Tu non sei malguidato, non hai accettato alcuna guida. Il tuo grande bisogno è quello di essere istruito su come percepire dal momento che non capisci nulla. Riconoscilo, ma non accettarlo, perché la comprensione è il tuo retaggio. Le percezioni si imparano e tu non sei privo di insegnante, ma la tua disponibilità ad imparare da lui dipende da quanto sei disposto a mettere in discussione tutto ciò che hai imparato da te stesso. Perché tu, che hai imparato male, non dovresti essere il tuo stesso insegnante. Nessuno può negare la verità se non a se stesso. Tuttavia, Dio non ti rifiuterà la risposta che ha dato. Chiedi allora ciò che è tuo, ma che non hai fatto e non difenderti dalla verità. Tu hai fatto il problema a cui Dio ha risposto. Poniti dunque una sola semplice domanda. Voglio il problema o voglio la risposta? Scegli la risposta e l'avrai, perché la vedrai così com'è ed è già tua. Puoi lamentarti del fatto che questo corso non sia sufficientemente specifico perché tu possa comprenderlo e usarlo. Tuttavia, forse non hai fatto ciò che esso specificatamente richiede. Questo non è un corso per giocare con dei concetti, ma per la loro applicazione pratica. Niente potrebbe essere più specifico del sentirti dire che se chiedi riceverai. Lo Spirito Santo risponderà a ogni problema specifico, fin tanto che crederai che i problemi siano specifici. La sua risposta è sia molteplice che una, fin tanto che tu crederai che l'uno sia molteplice. Puoi temere la sua semplicità, per paura di ciò che pensi esigerà da te, ma solo chiedendo imparerai che niente di ciò che è di Dio esige niente da te. Dio dà, egli non prende. Quando rifiuti di chiedere, è perché credi che chiedere sia prendere piuttosto che condividere. Sei. Lo Spirito Santo ti darà solo ciò che è tuo e non prenderà nulla in cambio, perché quello che è tuo è tutto e tu lo condividi con Dio. Questa è la sua realtà. Lo Spirito Santo, che vuole solo ripristinare, sarebbe forse capace di interpretare male la domanda che devi porre per imparare la sua risposta? Tu hai udito la risposta, ma non hai compreso bene la domanda. Tu credi che chiedere di essere guidato dallo Spirito Santo sia chiedere di essere privato di qualcosa? Sette. Piccolo bambino di Dio, tu non comprendi tuo padre. Credi in un mondo che prende, perché credi di poter ottenere prendendo. E con questa percezione hai perso di vista il mondo reale. Hai paura del mondo come lo vedi, ma il mondo reale è sempre tuo perché, purché tu ne faccia richiesta. Non negartelo, perché può solo renderti libero. Niente di ciò che proviene da Dio renderà schiavo suo figlio, che egli ha creato libero e la cui libertà è protetta dal suo essere. Beato sei tu che sei disposto a chiedere la verità di Dio senza paura, perché solo così potrai imparare che la sua risposta è la liberazione dalla paura. 8. Meraviglioso bambino di Dio, tu chiedi solo ciò che ti ho promesso. Credi forse che io voglia ingannarti? Il regno dei cieli è dentro di te. Credi che la verità è in me, perché io so che è in te. I figli di Dio non hanno nulla che non condividono. Chiedi la verità a ogni figlio di Dio e l'avrai chiesta a me. Ciascuno di noi ha in sé la risposta per darla a chiunque gliela chieda. 9. Chiedi qualsiasi cosa al figlio di Dio e suo padre ti risponderà, perché Cristo non si inganna su suo padre e suo padre non si inganna su di lui. Dunque non ingannarti su tuo fratello. È come sua realtà, vedi solo i suoi pensieri amorevoli, perché negando che la sua mente sia divisa, guarirai la tua. Accettalo come lo accetta suo padre e guariscilo in Cristo, perché Cristo è la sua guarigione e la tua. Cristo è il figlio di Dio che in nessun modo è separato da suo padre, ogni pensiero del quale è tanto amorevole quanto il pensiero di suo padre dal quale gli è stato creato. Non ingannarti sul Figlio di Dio, perché in tal caso ti inganneresti su te stesso. E ingannandoti su te stesso, ti inganneresti su tuo padre, riguardo al quale nessun inganno è possibile. 10. Nel mondo reale non c'è alcuna malattia, perché non c'è separazione né divisione. Vengono riconosciuti solo pensieri d'amore, e poiché nessuno è senza il tuo aiuto, l'aiuto di Dio ti accompagna ovunque. Non appena sarai disposto ad accettare questo aiuto chiedendolo, lo darai perché lo vuoi. Niente sarà oltre il tuo potere di guarigione, perché a niente sarà negata la tua semplice richiesta. Quale problema non scomparirà alla presenza della risposta di Dio? Chiedi allora di imparare la realtà di tuo fratello, perché questo è ciò che percepirai in lui e vedrai la tua bellezza riflessa nella sua. Undici. Non accettare la percezione variabile che tuo fratello ha di se stesso, perché la sua mente divisa è la tua, e tu non accetterai la tua guarigione senza la sua, poiché condividi il mondo reale come condividi il cielo, e la sua guarigione è la tua. Amare te stesso significa guarire te stesso, e tu non puoi percepire una parte di te come malata e raggiungere il tuo obiettivo. Fratello, noi guariamo insieme, così come viviamo insieme e amiamo insieme. Non lasciarti ingannare sul Figlio di Dio, perché egli è totalmente unificato con suo Padre. Ama colui che è amato da suo Padre e imparerai l'amore del Padre per te. XII. Se percepisci offesa in un fratello, strappa l'offesa dalla tua mente. Perché sei offeso da Cristo e ti inganni su di Lui. Guarisci in Cristo e non sentirti offeso da Lui, perché non c'è offesa in Lui. Se ciò che percepisci ti offende, è perché ti senti offeso dentro di te e condanni il Figlio di Dio che Dio non ha condannato. Permetti allo Spirito Santo di eliminare ogni offesa del Figlio di Dio contro se stesso e non percepire altro se non tramite la sua guida, perché Egli ti salverà da ogni condanna. Accetta il suo potere di guarigione e usalo per tutti quelli che ti invia, perché egli vuol guarire il figlio di Dio sul quale egli non si inganna. XIII. I bambini percepiscono fantasmi, mostri e draghi spaventosi e ne sono terrorizzati. Ma se chiedono a qualcuno di cui si fidano il significato di ciò che percepiscono e sono disposti a lasciare andare le loro interpretazioni in favore della realtà, la loro paura se ne va con esse. Quando un bambino viene aiutato a tradurre il suo fantasma in una tendina, il suo mostro in un'ombra e il suo drago in un sogno, non ha più paura e ride felicemente della sua paura. 14. Tu, bambino mio, hai paura dei tuoi fratelli, di tuo padre e di te stesso, ma ti stai semplicemente ingannando su di loro. Chiedi cosa sono all'insegnante della realtà e ascoltando la sua risposta anche tu riderai delle tue paure e le sostituirai con la pace, perché la paura non sta nella realtà ma nella mente dei bambini che non comprendono la realtà. È solo la loro mancanza di comprensione che li terrorizza. E quando impareranno a percepire correttamente non avranno più paura e a causa di ciò invocheranno ancora la verità quando saranno terrorizzati. Non è la realtà dei tuoi fratelli o di tuo padre o di te stesso che ti terrorizza. Tu non sai cosa sono e così li percepisci come fantasmi, mostri e draghi. Chiedi qual è la loro realtà da colui che la conosce ed egli ti dirà cosa sono. Perché tu non li comprendi e siccome sei ingannato da ciò che vedi, hai bisogno che la realtà disperda le tue paure. XV. Non scambieresti forse le tue paure con la verità, se lo scambio fosse tuo al semplice chiederlo? Perché se Dio non si inganna su di te, tu puoi essere ingannato solo su te stesso. Tuttavia puoi imparare la verità su di te dallo Spirito Santo, che ti insegnerà che in quanto parte di Dio, l'inganno in te è impossibile. Quando ti percepirai senza inganno, accetterai il mondo reale al posto di quello falso che hai fatto. Ed allora tuo padre si chinerà su di te e farà l'ultimo passo per te, elevandoti a se stesso.